A bordo di un treno indiano i passeggeri buttano piatti di plastica fuori dai finestrini. «Adesso le spiego questa scena incresciosa», disse. «Nel passato, non tanto tempo fa, quando si comprava da mangiare per il viaggio, il cibo veniva servito avvolto dentro foglie di banana. Si usava così. La gente mangiava e poi buttava la foglia di banana dal finestrino. Così». Rizzandosi sul sedile, distese rapidamente il braccio verso il finestrino e fece una risatina vivace. Era palese che stava assaporando con piacere un momento della sua infanzia. Io me lo ricordo. E il bestiame veniva a mettersi lungo la ferrovia per mangiare le foglie. Quella era la situazione precedente. Mika gli chiese: «E poi cos'è successo?» «La plastica!» esclamò l'uomo.
Possiamo quasi dire che dalle prime Expo, 1851, se vogliamo, no? C'è sempre stata questa ricerca di nuovi materiali, perché in un mondo che stava avendo sempre più esigenze di oggetti e di cose, i materiali della tradizione non potevano più bastare. Per esempio il discorso dell'avorio, le palle del biliardo, quindi tutta la ricerca che sfocerà poi nella bachelite e in tutta una serie di altri materiali che si vengono a mettere a punto. Quindi c'è stata una grande ricerca da parte dei chimici, dei diversi ricercatori, eccetera, per mettere a punto dei nuovi materiali che potessero permettere una grande quantità di prodotti a prezzo più contenuto.
Un uomo di nome Alexander Parkes presentò la plastica alla grande esposizione di Londra del 1862. Doveva essere nella sua mente un sostituto dell'avorio. A quel punto l'uomo sollevò le sopracciglia e aspettò una reazione di Mika. Non ce ne furono e lui si accigliò. «Che viene dagli elefanti?» «Sì», disse Mika, «questo lo so». «Questo lo sa, allora le interesserà molto sapere che la Gran Bretagna, durante la sua dominazione dell'India, consumava così tanto avorio da richiedere la morte di 4.000 elefanti all'anno». Sono alcuni passi tratti dal romanzo Scarti del giovane scrittore inglese Jonathan Miles. Un'introduzione letteraria al tema della plastica, anzi, delle materie plastiche, nate per sostituire, appunto, come dice il personaggio del romanzo, altri più pregiati materiali. A partire dai primi del Novecento fu una vera esplosione di nuove sostanze. Rayon, bachelite, cellofan, nylon, gomma piuma e il polipropilene isotattico, cioè la plastica. Iniziamo questo viaggio con le parole di uno scrittore e la voce di una storica del design, Antti Pansera, che della plastica può farci apprezzare il lato migliore.
Sono moltissimi materiali che appaiono. Devo dire che per quello che riguarda invece Milano e il design, noi abbiamo avuto come docente al Politecnico Giulio Natta, straordinario personaggio che ha aperto tutta una strada all'applicazione di queste sue scoperte. Un'avventura che porta nelle case degli italiani dei prodotti nuovi, leggeri, colorati, a basso costo, che in qualche maniera rivoluzionano addirittura lo scape, diciamo così, della cucina e della casa made in Italy. In anni successivi, in Germania e in altri luoghi dell'Europa, avremo poi tutta una serie di prodotti così particolari che nascono non soltanto in Italia, però qui mi piaceva fermare in qualche maniera una primogenitura. Gino Colombini addirittura disegna un battipanni realizzandolo in materia plastica, un oggetto davvero straordinario che soltanto lontanamente ricorda il padre, la madre, il battipanni, ma che ha avuto un grosso successo allora.
La via del premio Nobel è passata quest'anno attraverso il petrolio. L'Accademia svedese delle scienze ha concesso il premio per la chimica all'italiano Giulio Natta e al tedesco Carl Ziegler.
Giovedì 11 marzo 1954. A margine del suo taccuino Natta scrive «Fatto il polipropilene». È nata la plastica, che sarà brevettata poi col nome di Moplen. La natura sintetizza molti polimeri stereoregolari, per esempio la cellulosa e la gomma. Si pensava finora che questo fosse un monopolio della natura, che operava con biocatalizzatori noti come enzimi. Ma adesso il professor Natta ha rotto questo monopolio. È quello che si legge nella motivazione per l'assegnazione del premio Nobel a Natta e al collega tedesco Ziegler. Dal primo materiale completamente sintetico, la bachelite, ne arriveranno tanti altri e con essi la rivoluzione dei consumi e dei costumi. Ma se è vero che la plastica permette la creazione di straordinari oggetti di design, straordinari anche nella loro semplice ed elegante funzionalità, è anche vero che l'invasione che di lì a poco ci sarà delle materie plastiche porterà non pochi problemi. Natta, di certo, non poteva rendersi conto che la plastica sarebbe diventata purtroppo più un problema che una soluzione.
Teniamo conto che quando viviamo questo enorme boom della plastica, in Italia ricordiamo anche il Moplan, con un carosello di Gino Bramieri, Moplan, no? Con la canzoncina, eccetera, eccetera. Siamo in anni, sembra quasi forse strano a un giovane oggi, in cui non si demonizzavano le materie plastiche, anzi le vedevano come una possibilità di far avere a tutti, a prezzi democratici, tutta una serie di oggetti che prima erano realizzati con dei materiali più preziosi, tra virgolette, no? E quando un designer progettava in quegli anni, pensava ovviamente all'innovazione del materiale, alla nuova messa in forma, al colore, quindi con la volontà anche di emozionare in qualche maniera un fruitore che non era abituato a trovarsi in cucina uno scolapasta fatto in un certo modo, perché era abituato ad averlo o in terracotta o in alluminio. Quindi la cosa importante è che il nuovo materiale non vada a ripetere gli stilemi dell'oggetto precedente fatto con un altro materiale, ma ogni nuovo materiale deve trovare anche un'espressività propria a quelli che sono i suoi specifici.
Moplan. Le nostre case furono invase da oggetti di plastica di cui a poco non riuscimmo più a fare a meno. Ma in questa invasione arrivò per la prima volta nelle case di molti anche il design, bello e funzionale. Nascono oggetti che segnano la nostra epoca, che raccontano chi siamo e per questo da conservare, da tutelare e se serve anche da restaurare. È il caso soprattutto di quegli oggetti disegnati da grandi nomi del design, come Munari, e realizzati con i materiali plastici più delicati e insospettabili, come la gomma piuma, materiale creato a scopi militari dalla Pirelli e poi finito nelle poltrone delle nostre case. Ma lo splendore e la creatività che si sprigiona da questi materiali nasce da materie prime almeno all'apparenza completamente diverse, come ci spiega Ugo Bardi, chimico, divulgatore scientifico e fondatore di ASPO Italia, associazione per lo studio del picco del petrolio.
I combustibili fossili pervadono parecchio la nostra vita quotidiana e servono anche per altre cose, una delle quali è la plastica. Si parla di plastica da un centinaio di anni, poco più, ma come tutti sanno è diventata pervasiva della nostra vita e la plastica, non dico al 100%, ma quasi, si fa dai combustibili fossili. Quasi tutto quello che è di plastica è fatto dal petrolio o dal gas. E questo ovviamente ci pone un problema, come tutti sappiamo, sia di esaurimento come di cambiamento climatico. In sostanza dobbiamo cercare di lavorarci sopra per ridurre e sui tempi lunghi anche eliminare questa dipendenza.
L'Agenzia Internazionale dell'Energia nel 2013 ha stimato in 60 anni le riserve di petrolio. Sono numeri destinati a cambiare, per carità. Quel che è certo è che la quantità di petrolio disponibile, seppur in modo progressivo, non potrà che esaurirsi. Sarà sempre più costoso estrarre combustibili fossili e i costi di produzione delle materie plastiche cresceranno. Un altro problema che si somma a quello dello smaltimento della plastica.
Il problema della plastica è che ci sono tantissimi tipi di plastica. Sappiamo che la plastica è carbonio, principalmente carbonio, idrogeno e altro. Il problema è che veramente c'è una fauna. Questo ci pone un grosso problema. Ci sono due tipi principali di plastica che si impara questo ai primi anni di chimica. C'è la plastica cosiddetta termoindurente e la plastica cosiddetta termoplastica, che sono due tipi di plastica che hanno un comportamento completamente diverso al riscaldamento, vale a dire che un certo tipo di plastica si può fondere e ristampare. Un altro tipo di plastica, se cerchi di fonderla, semplicemente puzza e brucia e quindi non la si può riutilizzare. Quindi i due tipi di plastica non si possono neanche miscelare fra di loro, il che porta a un grosso problema. problema se uno vuole riciclare questo materiale, perché normalmente è estremamente difficile separare i due tipi. Quando uno dice faccio il riciclo della plastica, lo fai certamente, ma ti ritrovi nel contenitore della plastica una miriade di tipi di plastica, tutti diversi.
PVC, PET, PP, PUR. Ci perdiamo fra le sigle che identificano le diverse materie plastiche. Anche le bottiglie di plastica usate per l'acqua sono fatte da materie plastiche diverse e sarebbe importante dividerne le diverse componenti. Ma alla fine, la via del riciclo è davvero la migliore? Cosa dobbiamo fare del nostro oggetto di plastica?
Il problema è uno che si chiama anche downcycling. Downcycling vuol dire riciclare verso il basso, letteralmente. Vuol dire che il materiale riciclato ha delle caratteristiche meno buone di quello da cui si parte, che succede quasi sempre. Anche la carta riciclata è sempre un pochino marroncina, l'acciaio riciclato contiene roba che non si sa bene cosa sia, quindi non ha le caratteristiche di resistenza dell'acciaio fatto apposta. La plastica porta questo stesso problema. Nella pratica la plastica finisce quasi sempre incenerita, recuperando un po' di energia. Se volessimo veramente chiudere il ciclo della produzione industriale, che è quello di cui si parla oggi, cioè la chiusura del ciclo, la cosiddetta economia circolare, la plastica va un po' riformata, rivista, bisogna produrla in modo tale che sia effettivamente riciclabile, ma non solo riciclabile. Riciclabile vuol dire fare plastica da altra plastica, ma vuol dire anche, cosa anche più interessante, riusare la plastica. Allora quello non ha il problema del downcycling, se tu riesci a riadoperarla.
Ma per riadoperarla serve una materia plastica con caratteristiche specifiche e una normativa ad hoc. Nel 2014 sono state raccolte in Europa, Svizzera compresa, circa 26 milioni di tonnellate di rifiuti fatti da materie plastiche. Di questa quantità enorme, il 30% è finito nei processi di riciclo, quasi il 40% nella produzione di energia e un altro 30% nelle discariche. In questi numeri manca la plastica non recuperata, difficile da quantificare, perché fuori dai circuiti controllati. Dove finisce la plastica non raccolta? Tanta finisce negli oceani e forma delle isole galleggianti fatte dai frammenti degli oggetti di plastica che abbiamo usato fino all'altro ieri. La più grande si trova nel Pacifico ed è nota come Great Pacific Garbage Patch. Ma non è la sola, come ci spiega David Carl, oceanografo, insignito recentemente del premio Balzan.
È una questione importante quella della Great Pacific Garbage Patch. Dobbiamo subito precisare che oltre questa più nota che si trova nel Nord Pacifico, ne esistono altre negli altri vortici oceanici, le isole dei rifiuti dell'Oceano Indiano, del Nord Atlantico, del Pacifico Meridionale. Ne abbiamo appena scoperto un'altra al largo delle coste del Giappone. L'isola dei rifiuti ha generato grande attenzione pubblica e forse questo può essere utile per promuovere una migliore conoscenza degli oceani, ma la situazione non è così disastrosa come viene dipinta. Molti si immaginano pezzi semisolidi di plastica che galleggiano sull'acqua. Abbiamo sentito dire che è delle dimensioni del Texas, ma io chiedo, e come fate a saperlo? Bisogna fare campionamenti e misurazioni precise. Finora sono state condotte solo 5 o 6 missioni scientifiche per studiarla. Sicuramente è lì, questo è innegabile, ma non la possiamo vedere dai satelliti e quindi non abbiamo modo di definirne davvero i confini. Che impatto abbia sui microorganismi è ancora in discussione. Sicuramente ce l'ha sui pesci e sugli uccelli marini, insomma gli organismi che ingoiano questi frammenti di plastica, perché il fatto è che la plastica, che è un polimero composto di tante piccole unità, quando entra negli oceani si depolimerizza, si riduce in tanti micro o addirittura nano pezzetti e questo rappresenta un problema. Inoltre, un altro aspetto è che molte plastiche, come per esempio il cellofan, ma anche altre, contengono azoto. Ho citato altrove il problema crescente dell'inquinamento d'azoto. Credo ci sia la possibilità che ben prima che la plastica si dissolva, l'azoto venga rilasciato in acqua e questo contribuisca all'inquinamento nell'ambiente.
Si stima che insieme queste isole coprano una superficie di 16 milioni di chilometri quadrati. Stime, appunto. Il capitano di marine, premio Pulitzer, Charles Moore, nel suo libro L'Oceano di Plastica, racconta la scoperta dell'enorme massa galleggiante di rifiuti in pieno Oceano Pacifico. Moore vi incappò con il suo catamarano nel 1997 e da quel momento ha continuato a denunciarne l'esistenza. circa 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici fra bottiglie, sacchetti e giocattoli finiscono negli oceani del mondo ogni anno. E più della metà della plastica proviene da 5 paesi: Cina, Indonesia, Filippine, Vietnam e Sri Lanka. Ma si pensa siano addirittura sottostime. È difficile stabilirne la quantità dal momento che gran parte di questa plastica sprofonda e non è visibile. E qui sta uno dei problemi: la mancanza di immagini utili anche a tenerne viva l'attenzione nell'opinione pubblica. Una strada l'ha trovata Maria Cristina Finucci, architetto e artista, che in questi ultimi anni si è dedicata molto a questo tema, creando un progetto artistico che è possibile seguire sul suo sito www.garbagepatchstate.org, nato con la fondazione di un nuovo Stato con tanto di bandiera.
Ci sono 5 grandi chiazze di spazzatura formata dalla plastica dispersa nei mari e sono nei 3 oceani, però ce n'è una anche nel Mediterraneo effettivamente. Però è un fenomeno che non si vede perché questa plastica è tutta spezzettata, è sotto il livello del mare, pericolosissima perché i pesci la ingeriscono senza neanche accorgersene. Per ogni chilo di plankton ce ne sono 600 di plastica in queste zone. Io mi sono posta il problema di come poter comunicare questo fenomeno, visto che non aveva un'immagine, non si può vedere dal satellite. E allora sono partita proprio dall'idea di una superficie grande come un enorme stato. Ho fatto un'installazione, l'ho portata all'UNESCO in aprile del 2013, con una performance sopra questa installazione che simulava una di queste isole di plastica. Ho piantato la bandiera che ho disegnato, ho fatto un discorso davanti alla direttrice generale dell'UNESCO e ho dichiarato l'esistenza di questo Stato. E da allora questo Stato si è comportato come un vero Stato. Tant'è vero che lo stesso anno c'era la Biennale Arte a Venezia e ho costruito questo padiglione dove c'era un enorme mostro che usciva da questo padiglione, risaliva il muro dell'università per rigettarsi nella laguna. Questo serpente era fatto tutto di tappi di plastica, di milioni di tappi di plastica.
In realtà, se cerchiamo nel web, di immagini ne troviamo, ma sono immagini di uccelli e pesci morti sulla riva con lo stomaco pieno di rifiuti plastici sminuzzati, fino al paguro che scambia un tappo di tubetto di dentifricio per una conchiglia e fieramente se lo porta in giro come casa. Sono gli effetti collaterali di questa dipendenza e incapacità di liberarsi dalla plastica, o di liberarsene nel modo sbagliato. Di questa sorta di plasticosi che ci affligge e della quale dovremmo temere sempre più le conseguenze. Recenti studi hanno stimato in quasi 400 le specie marine a rischio a causa delle tonnellate di plastica finite in mare ogni anno.
A livello individuale si può fare qualcosa, però devono fare moltissimo anche gli stati, ci devono essere delle regolamentazioni diverse. Il discorso va fatto all'origine, non si può pulire il mare, però bisogna far sì che non finiscano in mare questi oggetti. In genere si trasportano con i corsi d'acqua, quindi uno butta una bottiglia in un prato, poi una tempesta lo butta nel primo fosso e dal fosso piano piano ai fiumi e poi arriva al mare. Quindi bisogna frenare questa tendenza all'origine. Ormai quando qualcosa è in mare è praticamente perso.
L'80% degli oggetti che sono in mare arriva dalla terraferma. La rimozione su larga scala dei detriti plastici in mare non è certo qualcosa di così semplice e molto probabilmente non è neppure fattibile. Quando un rifiuto è finito in mare, praticamente è perso. Dobbiamo fermarci prima. Di buone pratiche e di plastica siamo sicuri si parlerà anche in occasione di COP21, la conferenza sui cambiamenti climatici che si terrà a Parigi. E anche il serpente di plastica di Maria Cristina Finucci tornerà a riemergere per portare l'attenzione sulle isole di plastica dei nostri oceani. Ma al centro ci saranno sempre loro, le emissioni di gas a serra, che come ha spiegato Bardi sono legate alla plastica da un doppio filo.
La quantità di gas serra che vengono fuori dalla plastica che viene bruciata, perché solo quella che viene bruciata emette gas serra, viene bruciata principalmente negli inceneritori, allora siamo su valori molto piccoli rispetto alle emissioni, che sono parecchie gigatonnellate, come tutti sappiamo, e qualche percento, forse un 5-10% dei combustibili fossili vengono utilizzati per fare plastica. Emettiamo ben di più per fare, per esempio, energia elettrica dal carbone o per mandare i veicoli o per riscaldare le case. Comunque, teniamo conto del fattore fondamentale. C'è un accordo fra i governi di questo pianeta che noi non dobbiamo emettere più biossido di carbonio di quello che porterebbe a un riscaldamento globale oltre i 2 gradi centigradi, che già è un discreto disastro. Ma questo è un impegno estremamente drastico. Questo vuol dire portare quasi a zero le emissioni di combustibili fossili, di gas serra dai combustibili fossili, da qui al 2050, che non è così lontano da dove siamo adesso.
E per ottenere un simile risultato, anche le emissioni dovute alla produzione e smaltimento della plastica dovranno essere quasi azzerate. Un traguardo oggi ancora lontano. La soluzione per la riduzione dei gas serra non sembra poter arrivare nemmeno da tutti quei materiali conosciuti come bioplastiche. Utili magari a ridurre un certo tipo di inquinamento, ma, come ci spiega Bardi, con altri problemi legati all'uso dei combustibili e alla grande quantità dei materiali richiesti.
Il problema qual è? Che tutte queste bioplastiche sono il risultato normalmente dell'agricoltura. Allora, l'agricoltura non è un processo neutro in termini di emissioni, assolutamente no, perché l'agricoltura moderna è un processo fortemente dipendente dai combustibili fossili, in particolare per i fertilizzanti, ma anche i pesticidi, ma anche il trasporto, la meccanizzazione. L'agricoltura è stata definita più di una volta un modo di trasformare i combustibili fossili in cibo. Tanto per fare un esempio, la gomma per le ruote delle automobili è una forma di plastica sotto certi aspetti, oggi è tutta sintetica, è fatta dai combustibili fossili, ma non è che ora possiamo tornare all'albero della gomma e evitare di usare i combustibili fossili. Lo potremmo anche fare, ma c'è un piccolo problema quantitativo. Già all'epoca, quando si usava l'albero della gomma, che siamo negli anni 20, negli anni 30 ancora in parte, la quantità di gomma necessaria già a quell'epoca era tale che tutta la produzione mondiale, che si faceva più che altro in Congo, non era sufficiente. Viene accusato oggi il governo belga di aver sterminato milioni di congolesi per mettere su queste coltivazioni di albero della gomma, che poi creavano gomma che andavano principalmente ai veicoli europei. E pensate, questo era negli anni 20. Negli anni 20 immaginatevi quante automobili c'era. Allora, se oggi dovessimo utilizzare gomma naturale per le gomme delle automobili, non basterebbe tutta l'Africa solo per questo. Quindi non ci sono soluzioni semplici, però attenzione, ci sono delle soluzioni. Se uno cerca la sostenibilità, cerca la circolarità, cerca un sistema che possa durare a lungo, allora è possibile usare la chimica che conosciamo per trasformare dei prodotti naturali in prodotti utilizzabili.
Abbassando il dito, l'uomo sospirò. Questa è la nostra condizione. Noi non risolviamo i problemi. Noi li rimpiazziamo con nuovi problemi. Lei è troppo giovane per comprenderlo, ma nel futuro raggiungerà le stesse conclusioni. Si potrebbe obiettare che Alexander Parks ha salvato gli elefanti da un'estinzione rapida e inevitabile. Questa è infatti la mia obiezione, e non solo perché il mio mestiere è proprio la plastica e la sua fabbricazione, ma per poter preservare gli elefanti ci tocca anche avere questo. Come per magia, un altro piatto di polistirene passò roteando davanti al finestrino. E finiamo questo viaggio con le parole del libro di Jonathan Miles, Scarti, con cui abbiamo iniziato. Noi non risolviamo problemi, li rimpiazziamo con nuovi, dice il personaggio del libro, il cui mestiere è il fabbricante di plastica. In realtà le parole di Bardi ci danno la speranza che sia possibile provare a curare questa nostra dipendenza dalla plastica, che usando un neologismo preso dal linguaggio infantile, con cui chiamiamo i giocattoli di plastica dei nostri bimbi, abbiamo chiamato plasticosi. È possibile, e la cura la dobbiamo trovare a partire da ogni nostra azione quotidiana, evitando di lanciare il piatto di polistirene dal finestrino, certo, ma anche evitando magari di comprarlo, con la speranza che i grandi della Terra si decidano e comincino a curarsi prima possibile.